Possiamo cominciare con il nostro salmo introduzione, il salmo 63-62, il salmo che comincia con "O Dio, tu sei il mio Dio". Lo preghiamo sempre a due cori, uomini e donne, e cercando di andare con calma, quanto possibile con un ritmo comune. Segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. A te e di te l'anima mia. Desidera a te la mia carne. In terra arida, assetata, senza acqua. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra.
Siano consegnati in mano alla barbara, divengano terra di sciacalli.
Il re troverà in Dio la sua gioia, si glorierà chi giura per lui, perché ai venditori verrà chiusa la bocca.
Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Allora questo salmo che parla del desiderio di Dio ci introduce alla lettura del cantico e stasera cerchiamo di avviarci più decisamente, almeno vediamo l'intenzione di poter leggere tutto il prologo, e dove di desiderio di Dio esplicitamente non se ne parla molto, no? Cioè ricordate che non c'è mai il nome di Dio esplicito, solo alla fine quando si parla di fiamma di Yah, no? E potrebbe, è nell'interpretazione, no, sia della tradizione ebraica che quella cristiana, si parla appunto di Dio lì. Ma c'è tanto desiderio dell'amato verso l'amata, l'amata verso l'amato, e però ecco, leggendo questo salmo e poi cominciando a leggere il cantico, ci ridiciamo quello che il nostro tentativo di come chiave interpretativa, no? Cioè tenere insieme l'amore umano e l'amore divino, l'amore umano, pienamente umano, che apre all'amore di Dio, no? Che è cifra, luogo. E questo lo diciamo sapendo, venendo da una lunga tradizione appunto che ha letto in maniera allegorica, no? Cioè, nel senso non fermarsi alla lettera, ma si parla dell'amore fra Dio e la Chiesa, fra Dio e l'anima, fra Dio e l'umanità. E soltanto ultimamente, negli ultimi decenni, che la lettura invece è un po' più anche rimanendo al testo, no? Dove si parla di un amore umano, vedremo, sempre molto carnale, molto, e allora tenerli insieme, questo è il tentativo, no? E allora dobbiamo anche un po' abituarci, perché anche nel nostro linguaggio comune l'umano è sempre qualcosa di meno. No, nel senso che tante volte quando vogliamo giustificarci di situazioni dove è venuto fuori di noi il peggio, uno dice, sai, sono umano, no? Cioè, altri dicono, è venuta fuori l'umanità che è in me, come si sa lontano, cioè l'umanità è... Allora, quando facciamo schifo siamo umani, in questa idea, no? Fondamentale. Quando invece ce ne diamo, allora... No, invece intanto il cammino è imparare a essere uomini, perché molte volte siamo molto lontani, no? dall'umanità. E l'umano, per la scrittura, è umano a immagine e somiglianza di Dio, per cui già questo dovrebbe, no? Almeno indicarci che la via è la via dell'incarnazione, no? Di un Dio che si è fatto carne perché l'uomo possa partecipare pienamente alla vita di Dio. Leggiamo, abbiamo introdotto abbastanza in questi incontri. Allora, cominciamo subito dal versetto 2, che con Ciro avevate già cominciato a leggere, lo riprendiamo per andare avanti ancora. Mi baci con i baci della sua bocca, perché dolci sono le tue tenerezze più del vino, inebrianti all'odore i tuoi profumi, profumo versato di fresco è il tuo nome. Per questo le fanciulle ti amano, attirami via con te, corriamo. Mi ha introdotto il re nelle sue stanze, esulteremo e gioiremo per te. Ricorderemo le tue carezze più del vino, ha ragione, esse ti amano. Come vedete anche nel foglio che avete c'è una scansione di scene, ci alterneremo anche un po' nel commento con Ciro, e con uno svolgimento, alcune volte in una lettura, sapete che ci sono alcuni autori che dicono che un po' il cantico è una... messe insieme di testi diversi, no? E noi invece seguiamo quegli autori che dicono che c'è un autore, no? E anche qui, per quanto poi il linguaggio poetico sia non sempre facile da seguire per le immagini, lo faremo pian piano, vedremo che la scansione di questo prologo parte da un sogno, da un sogno d'amore, da un che poi diventa sempre più questo desiderio, no? Ricerca, fino al compimento. E il cantico parte così, di getto, e in una maniera quasi urtante, no? Cioè, nel senso che negli incontri, nelle relazioni, forse oggi che le cose vanno un po' più in fretta, tutto il mondo va più in fretta, allora anche le cose vanno più in fretta e purtroppo sono consumate molto più in fretta. Una volta c'era tutto dei preliminari, no? Cioè un incontro, un presentarsi, l'amico che presentava l'amico all'amica dell'amica, eccetera, eccetera, no? E qui invece siamo proprio gettati immediatamente, no? In queste parole dell'amata che si potrebbero dire che egli mi baci, dove esprime tutto il suo desiderio, è un inizio travolgente, che egli mi baci con i baci della sua bocca. E è molto bello questo, in ebraico il verbo baciare è un verbo che letteralmente è
significherebbero incastrare, incastrare. Cioè dall'idea anche viene usato in contesto anche proprio militare, cioè nel senso del soldato che mette addosso l'armatura e gli sta bene, no? Cioè proprio si incastra bene. E noi anche noi abbiamo un po' questo senso, qualche volta diciamo le cose combaciano, combaciano, si baciano. Cioè dice, no, il desiderio dell'amata di incontrare qualcuno che, con cui ci si incontri pienamente, con cui ci si incontri pienamente, che ci capisca pienamente, che non ci sia più difficoltà, equivoco, fatica, no? E in qualche modo proprio in questo incontro che il bacio celebra, che il bacio unisce, no? Due respiri. Due respiri che si incontrano, ecco, che egli mi baci con i baci della sua bocca. E pensate che anche nella tradizione spirituale e anche nella Bibbia noi abbiamo tante volte il bacio. Ricordate quella morte strana di Mosè? L'abbiamo letta insieme con diversi di voi alcuni anni fa nel capitolo 34 del Deuteronomio. Mosè, il Signore gli dice di salire sul Monte Nebo, che è al di là del Giordano, in quella che oggi è attualmente la Giordania, no? Cioè da lì vedere, no, tutta la terra. E ci sono stato un paio di volte, ho trovato sempre il vento del deserto che non permetteva di vedere molto, però questa immagine della terra, il Signore dice, ecco, tu vedrai tutta la terra, ma tu non vi entrerai. E allora questa cosa ci può sembrare anche un po' cattivella da parte di Dio, com'è, cioè questo ti ha servito, no, per tanti anni, arrivi, gli fai vedere la terra, ma tu non vi entrerai. E allo stesso tempo, tra l'altro anche in questo poi Mosè serve il suo popolo, no? Ma quello che voglio sottolineare è che intanto la morte di Mosè è raccontata in maniera molto strana, cioè nel senso che viene detto che Mosè aveva, che la luce dei suoi occhi non si era spenta, che le forze non gli erano venute meno e che la luce dei suoi occhi non si era spenta. La luce è la vita. Per cui, e che poi la tomba di Mosè non si trova, non si troverà. Quindi quest'uomo muore da vivo, e dice, e morì secondo l'ordine del Signore. E fra l'altro in ebraico, secondo l'ordine si dice sulla bocca, nel senso che l'ordine viene dato dalla bocca, no? Sulla bocca. E un midrash commenta questa cosa sulla bocca dicendo che in quel momento l'anima di Mosè non voleva staccarsi dal suo corpo, no? Per cui il Signore cosa fa? Bacia Mosè. E Mosè muore. Cioè Mosè che muore sul bacio di Dio, del Dio della vita. E allora questi baci, no? Ricordate che fra l'altro anche nel Nuovo Testamento ci sarà qualcuna che oserà baciare Gesù, qualcuna che non si pensava che potesse avere il diritto di baciare, la peccatrice di Luca 7, la prostituta di Luca 7. Ricordate che andrà a baciare i piedi del Signore, no? E poi Gesù cosa dirà a Simone, il fariseo, che internamente lo giudica, no? Perché dice, se costui fosse veramente un uomo di Dio, saprebbe chi e che genere di donna. Dall'altra parte è proprio un fariseo ipocrita, perché quando Gesù gli dice, Simone, ho una cosa da dirti, lui dice, di pure maestro, perfetto, uomo religioso, e no, per cui... dice il Signore, vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai baciato. Baciato. E allora è questo bacio, no, che è la comunicazione di un soffio, di un respiro, e tra l'altro è lo spirito. E poi perché dolci sono le tue tenerezze più del vino. Notate, si parte in terza persona e poi si va in seconda, no? Cioè quasi come proprio in un cammino di relazione dove prima è l'altro, l'altra, no? E poi diventa il tu. È come se lo sguardo, no? Sempre più va faccia a faccia. In questo tu, dove si dice perché dolci, in ebraico è tovim, perché buone. Buone sono le tue tenerezze, e le tue carezze, più del vino. E chissà quanto è buono il vino, e noi in genere lo sappiamo, perché siamo in una terra, no, tutta l'Italia, ma anche la nostra terra sa quanto è buono il vino, cioè non tutto il vino, ma ci sono dei vini molto buoni. Allora poter dire che le tue tenerezze, qui fra l'altro sarebbero anche tutte quelle preliminari dell'amore, si potrebbero dire le carezze che sono la, qualcuno dice, la benedizione sul nostro corpo, no? Cioè quando l'altro ti accarezza in qualche modo ti benedice nella tua corporeità. E quanto più queste carezze in una relazione d'amore sono intime, profonde, toccano anche parti del nostro corpo che noi, di cui facciamo fatica ad accettare, perché poi ognuno di noi ha i suoi problemi, no? C'è chi si voleva col naso diverso, chi voleva i capelli, chi voleva, no? Eccetera. E allora chi per l'altro tu possa essere, no? Una carezza, cioè un luogo da accarezzare, e questo è buono. Tra l'altro è buono, vi ricordate che è anche la stessa parola che troviamo nella creazione, a Genesi 1, e vide che era cosa buona, tovim, tov, lì è proprio chi tov, che bello. E poi, scusate, già il cantico riscalda questo luogo, è caldo, siamo in tanti. Non è facile parlare del cantico, cioè penso che nessuno di noi, perché è bello, affascinante, no? E inebrianti è all'odore i tuoi profumi. Adesso si parla di profumi, di odore. Di profumo che inebria, il profumo versato di fresco è il tuo nome. Notate, tra l'altro la traduzione cerca di mantenere il più possibile le parole, le stesse parole, per cui qui c'è l'odore, i tuoi profumi, profumo versato di fresco è il tuo nome. Profumo versato è il tuo nome. E il profumo ha un significato e un simbolo dell'amore e della gratuità dell'amore, perché il profumo, una volta che viene messo, che lo mettiamo, non possiamo più decidere, non possiamo più dire tu che mi sei simpatico puoi odorare, a te proprio niente, no? Ma in qualche modo tutti, no? Possono avvicinarsi, possono sentirlo, no? Tra l'altro c'è anche un gioco, perché in ebraico nome si dice Shem, e profumo si dice Shemen, alla stessa radice. Il nome è profumo versato. Questa bellezza dell'amore che diventa un profumo, l'odore, anche nell'incontro, no? Penso che chi di voi ha appunto una relazione d'amore e sa il profumo dell'altro. Tutti noi abbiamo un odore, no? Più o meno piacevole, ma abbiamo un odore. E allora c'è un odore che pian piano l'altro, no, sente. E pensate che poi questo profumo tornerà nel Vangelo, in quel brano sempre di quella donna che alcuni associano alla prostituta di Luca 7, che vi ricordate che andrà a effondere, no? Una quantità smisurata di profumo, una quantità smisurata. No? 100 denari si potrebbe, più di 300 denari, scusate, 300 denari, profumo di nardo, che è un profumo di cui poi si parlerà anche nel cantico, no? Preziosissimi.
Il profumo ha anche un'altra caratteristica, che una volta liberato dall'involucro non lo può più racchiudere, è disperso. E questo diventa allora una metafora del nostro rapporto con le persone. Anche le relazioni, i rapporti con gli altri, non li possiamo inscatolare. Sono qualcosa che rimane libero, in effetti. Noi cerchiamo sempre di racchiudere, di rinchiudere. E allora il nome di questa persona, e si sta riferendo all'amato, finalmente si sta rivolgendo come tu, è profumo versato. Allora il nome particolare di questa persona, già le relazioni sono questo, e noi lo sentiamo anche con Dio, anche Dio non lo possiamo inscatolare. Però qui l'amato ha una caratteristica ancora di più, non è solo profumo, ma è profumo versato. La caratteristica è che si versa, sarebbe anche la parola svuotato. E in effetti questa è una caratteristica del nostro Dio, se noi andiamo a prendere questa particolare parola, appunto sia nell'episodio che ho appena citato Franco, no? Dove la donna, nel Vangelo di Marco, rompe il vasetto e il profumo si versa. E Gesù dice, questo segno verrà raccontato quando verrà detto il Vangelo, perché quel segno è quello che apre la passione. E infatti l'episodio è subito prima della passione, anche nel Vangelo di Giovanni. Perché? Perché quella boccetta rotta è in effetti il corpo di Gesù. E la sua identità più profonda è questo profumo, questo amore che si versa. Allora qui viene colta anche in una frase l'identità profonda, il tuo nome qual è? Profumo versato.
Per questo le fanciulle ti amano. Per questo le fanciulle ti amano. Un amore così, no? Ha ragione e amato. Un amore così che si svuota, che odora, che profuma, che si espande, no? Attira. Tra l'altro il nome poi troveremo che si parlerà proprio dell'amato, no? E sapete che in ebraico l'amato è Dodi, che è lo stesso nome di Davide. No. Davide, poi vedremo, era, sappiamo, era l'amato, tanto amato che susciterà subito le gelosie di Saul, no? Che tornando dalla battaglia le donne gli andranno incontro gridando: Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide ha ucciso i suoi 10.000. Cioè, naturalmente Saul era il re, quello era un soldato, no? Cioè, allora, come dire, c'è un senso, no, che è dato proprio dall'amore. E attirami, via con te, corriamo. E è molto bello anche questo verbo attirami, no? E, perché l'amore ci attira. Guardate che il Signore, anche nella, intanto questo è nell'esperienza dell'amore, no? L'attrazione, cioè che non scegliamo noi, Penso che nonostante che qualcuno si affidi molto all'oroscopo, no, per cui c'è l'oroscopo e ti dice oggi è il giorno giusto, tu incontrerai oggi, no, l'uomo della tua vita, per cui tu o la donna della tua vita, per cui tu esci di casa e stai così, no, perché cerchi, è lui.
Oppure attenti agli scorpioni, capricorni.
No, poi no, l'esperienza è quella che c'è qualcuno che mi attira, che appare laddove io non ho deciso, non ho, e mi attrae. E così anche il Signore, cioè il Dio di cui parla Gesù Cristo, uno che ci attira, come dice Osea, per esempio, io li attiravo con legami d'amore. E vi ricordate che anche Gesù dirà in quel dialogo con Nicodemo, dirà: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Il cristianesimo non è un'imposizione, non è qualcosa, anche se purtroppo alcuni lo vivono così, non è qualcosa che purtroppo mi è capitato e ce lo dobbiamo tenere, perché sono nato in Italia, se fossi nato, una parte sei nato, cioè, non è che se fossi là. E il discepolo di Gesù lo segue perché è attratto, perché è affascinato. Ricordate Pietro, no? Che a Gesù, in un momento di crisi in cui tanti se ne andavano perché la sua parola era dura, Gesù, vedendo che anche i suoi discepoli un po' traballavano, gli dice tranquillamente: volete forse andarvene anche voi? E Pietro dice: ci stiamo pensando, Signore, no? Cioè, nel senso che il Signore, no, da chi andremo? Ci abbiamo pensato di qualche altro chi, no? Ma tu hai parole di vita. E allora vedete, è l'amata che è attratta dall'amato e insieme. E poi mi ha introdotto il re nelle sue stanze. E vedete, questo, qui siamo ancora nella fase del pensare, dell'immaginare, nel sognare, questo incontro che poi dopo pian piano avverrà. Però c'è un incontro che già ha questo introdotto naturalmente ha già una sfumatura di un incontro che diventa anche un incontro sessuale, no? E allo stesso tempo è il re, cioè uno dice: quale re? Di chi re, di quale re si parla? E di per sé qui probabilmente non è un re in particolare, ma è il fatto che nell'amore, no, si è tutti re e regine. Si parla di principe azzurro, no? Si dice la mia regina, c'è una dimensione di regalità, perché l'altro è unico in qualche modo, l'altra è unica in qualche modo. Allora c'è una bellezza, no? Cioè vedremo che questo fatto del re è un travestimento letterario, poi troveremo fra l'altro un travestimento, questo è un travestimento letterario in alto, poi sentiremo parlare appunto di pastori, pastorelle, no? Cioè, allora, che anche quello è un travestimento letterario in basso, ma in basso non nel senso negativo, nel senso che la campagna, come dire, anche per noi ci rimanda in qualche modo, come dire, a un sogno di naturalezza, no? A un sogno di freschezza, di immediatezza, quando di poter correre così, no? Senza sovrastrutture. Allora, questo re che introduce nelle sue stanze, esulteremo e gioiremo per te. Ricorderemo le tue carezze più del vino, di nuovo, no? Vedete, prima si parlava di tenerezze più del vino, e ricorderemo le tue carezze più del vino, proprio perché allora in questa gioia che già è il vino, no? Che inebria i cuori, che è motivo di festa, no? Ricordate anche a Cana il Signore Gesù alla fine fece del vino buono. Non sappiamo che vino era, ma era un vino buono, tanto che il maestro di tavola, che era già un po' andato perché ne aveva bevuto un po' di cose, però allo stesso tempo lo riconosce e dice: mentre alla fine tutti quanti poi passano il tavernello, no, mi faranno causa per il tavernello, e tu hai mantenuto fino alla fine il vino. Bene, più del vino. Ha ragione. Esse ti amano. Tra l'altro questa cosa ha ragione, qui in ebraico è mesharim, che significa rettitudine. Pensate che a Gerusalemme mesharim si chiama un quartiere di ebrei ortodossi, ma come rettitudine. No? È bello perché allora, vedete, c'è una concretezza dell'amore. Che poi è una rettitudine, significa una condotta retta, cioè rispetto, nel ebraismo c'è molto anche da noi, ma il camminare, no? La vita come un cammino. Bene, una condotta retta è una condotta che ha una direzione, che non è tortuosa, che non inciampa, che non va per vie nascoste o no, ingannatrici, ma c'è una rettitudine dell'amore, e l'amore è rettitudine. L'amore è rettitudine. che appunto è quella capacità, no, di poter esserci nelle parole, di poter avere una corrispondenza fra parole e cuore, tra parole e gesti, no?
In questo rivolgersi ad altre persone, c'è questo momento iniziale dove questa persona inizia con questo desiderio prorompente, però include in questo suo sogno, in questo suo desiderio altre persone, dice che anche le altre lo amano e hanno ragione. Questo ci fa capire innanzitutto che c'è una dimensione sociale dell'amore, una dimensione pubblica. Noi pensiamo all'amore poi in un rapporto intimo, no, tu per tu, e cerchiamo di coltivare molto quello, ma c'è una dimensione sociale che dà respiro all'amore, quindi anche gli altri che guardano, anche gli altri in effetti partecipano di quel rapporto, e questa persona gioisce, cioè è consapevole della gioia che hanno anche gli altri, dell'amore che anche gli altri lo hanno, non è gelosa. E soprattutto dice, a ragione ti amano. Perché? Perché il tuo nome è profumo che si svuota. Cioè c'è una bellezza in te, c'è qualcosa di oggettivo, e questo donarsi, questo effondersi, che è bello, e lo capiscono anche gli altri. Con questo complimento, con questa esultanza anche per tutti gli altri, si interrompe questa prima strofa e cambia il tono. Lo leggo. Io sono bruna, ma bella, o figlia di Gerusalemme, bruna come le tende di Kedar, bella come le cortine di Salomone. Non state a guardare che sono un po' bruna, perché mi ha abbronzato il sole. I figli di mia madre si sono adirati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne, ma la mia vigna, quella mia, non l'ho custodita. E cambia il tono e cambia anche lo sguardo di questa persona. Improvvisamente c'è questa battuta d'arresto nel desiderio, perché questa persona, se con lo sguardo anche solo dell'immaginazione era proiettata verso questo tu, era passata, abbiamo detto, no? La terza persona al tu, e ricordava il momento di tenerezza, già di intimità vissuta, mi ha introdotto nella sua stanza, si parla della stanza iniziale, della scova, e sente che quello verrà prolungato, perché si parla ancora del futuro, e ha questo desiderio di bacio, ha questo desiderio di unione. Improvvisamente lo sguardo si abbassa su di lei, è come se stesse pronta, no, a entrare nella stanza del re, a prepararsi per questo, quasi a spogliarsi, e si guarda. E allora viene fuori un momento in cui c'è una presentazione di sé, ma nello stesso tempo una confessione. Questa persona si presenta, non dice niente del suo aspetto se non due caratteristiche: sono bruna e bella. Allora, c'è una cosa particolare. Bruna nel senso di scura, e sta confessando una certa sua inadeguatezza, perché per i canoni dell'epoca della bellezza avere la pelle scura era considerato un qualcosa di inferiore, tutto il contrario di adesso, no? Adesso bisogna essere abbronzati anche l'inverno, per cui le lampade, no? Tocco scuro va benissimo. Perché c'è sempre la connotazione sociale. Per noi l'abbronzatura, anche d'inverno, significa che hai la possibilità di fare le vacanze, o in montagna, o le Seychelles, insomma, in qualche posto. Invece allora era il contrario. Chi aveva la pelle scura era costretto a lavorare all'aperto. Chi aveva la pelle bianca, candida, poteva stare in casa, quindi era aristocratico. Ecco, guardarsi con la pelle scura, dove pelle anche, e questa è una simbologia poi molto usata nella Bibbia, rappresenta la persona stessa. Ricordate le malattie che toccano la pelle? Tipo la lebbra. Ecco, la lebbra indica la decadenza della persona, una malattia della pelle. E i sacerdoti dovevano poi controllare
che non avessi macchie pericolose.
Ecco, questa persona si confessa, sì, sono oscura,
sono stata bruciata. Noi lo diciamo anche nelle nostre espressioni, no? Sono stato scottato da varie esperienze,
dalle intemperie, dall'essere esposto a quello che capita nella vita. Ho sofferto e questo si nota sulla mia pelle, si nota. Però insieme a questo dice, ma sono bella. Ed è bellissimo mettere insieme queste due cose. Queste due parole messe insieme rivelano la verità di una confessione. Perché io rimango bello, anche se ho vissuto tutto questo. La mia verità profonda è questa, sono bello. E ritorna questa parola, abbiamo già detto, bello è sempre tovo, buono, è la stessa parola, che richiama quella creazione citata più volte in questi primi versetti. Nell'idea originaria, io sono bello. E allora posso dire, anche tutte le vicissitudini della vita, anche tutti i peccati, non vanno ad intaccare l'immagine di Dio, la possono offuscare, ma non togliere. E mette due paragoni per dire, no, sono, per mettere sempre questo contrasto, e fra le tende di Kedar e le cortine di Salomone. Dice bruna e bella, e ognuna ti riferisce, abbiamo messo nel testo a che cosa ti riferisce ciascuna. Le tende di Kedar è un territorio ai margini della terra di Palestina, abitata soprattutto da beduini, una popolazione nomade selvaggia. Le tende erano fatte con le pelle di capra si utilizzavano soprattutto quelle nere, per cui le tende risultavano nere. Il richiamo è innanzitutto al fatto di essere ai margini, cioè sono nera, bruciacchiata dal sole, perché ho vissuto ai margini. E poi, forse in una maniera esattamente beduinica, possiamo usare questa espressione, di chi si muoveva continuamente e per arrotondare i pochi guadagni della pastorizia, magari faceva anche delle razzie, delle ruberie, erano considerate poi predoni. Ecco, vissuto in questa maniera, periferica, lontana, questo. Però rimane sempre accanto a questo riconoscimento dell'identità delle cose vissute, anche questo, sono bella, come le cortine di Salomone. Usiamo la parola Salomone anche se poi nella scrittura alcuni leggono un'altra parola di un altro riferimento. Salomone sarebbero le tende che si trovavano all'interno del Tempio di Salomone, che ricoprivano la parte più interna, il Santo dei Santi. Quindi delle tende ricamate, preziosissime, preziosissime. Quindi si riconosce in tutte e due le immagini. Quindi e da una parte ed è bello perché è l'aspetto sia feriale, cioè la vita di tutti i giorni, sia l'aspetto festivo, liturgico. Ma questa donna non parla solo a livello personale, quindi noi possiamo identificarci a livello personale, ma qui c'è un richiamo anche proprio a Israele, che ha sempre in sé questa doppia identità. I patriarchi erano tutti nomadi. Allora in questa frase c'è questo richiamo. Israele si riconosce di essere sempre un nomade che ha vissuto anche questo e che ha vissuto tante bruciature, ma si riconosce anche come il popolo eletto, il popolo regale, chiamato a custodire il Santo dei Santi, ad avere il Tempio. E lei si rivolge alle figlie di Gerusalemme. C'è questo intervento, prima ha citato delle fanciulle, delle giovinette, adesso, allora questa confessione lei non ha il coraggio di dirla direttamente all'amato, e allora si rivolge a queste figlie di Gerusalemme, potevano essere delle cortigiane, delle compagne semplicemente. Ecco, molte volte questo, cerchiamo la confidenza,
cerchiamo di esprimere la nostra confidenza con chi ci può capire. Lei non ha il coraggio, però almeno con queste persone. E si è detto, si è andata a dire subito che sono bruna bella, poi dice, non state a guardare che sono un po' bruna. Qui usa un diminutivo, un po' bruna. Come capita, e capita molte volte anche nelle confessioni, che uno dice una cosa e poi subito dopo dice, però non pensi che abbia fatto cose così gravi, eh? Cioè, per cui dice, sì, sono nera, moretta, cioè non proprio nera, cerca di ridimensionare. È un atteggiamento che abbiamo un po' tutti. E, non state a guardare, però qui c'è un bellissimo gioco nei termini, dove in ebraico anche il verbo guardare assomiglia all'effetto del sole, no? Dove se tu guardi, guardare significa anche mandare come della luce su una persona, eh? Per cui se stai troppo a guardarmi, tu fai lo stesso effetto del sole. È un po' come dire, non fermatevi sui miei difetti. Cioè c'è stato queste vicende nella vita che mi hanno portato a vivere così, però ora non accentuatelo con il vostro guardare me. Ha bisogno di comprensione questa persona, non di sottolineature. E qual è il motivo, appunto, dice il sole, nel sole, ne ha mandato il sole, appunto, si parla di tutte queste intemperie della vita a cui uno si espone. Però poi ci specifica ancora un altro motivo per cui si sente bruna, nera. I figli di mia madre si sono adirati con me. Allora, un primo livello di lettura è quello che legge questo episodio come la vicenda di una ragazza popolana che non può avere un rapporto con il suo principe azzurro, con il suo innamorato, e viene osteggiata dalla famiglia. Questo motivo, questo tema, viene richiamato poi anche alla fine, dove i fratelli, se leggete la parte finale proprio del cantico, i fratelli osteggiano questa, dicono non sei ancora pronta. Però noi leggiamo a un livello, diciamo, superiore questa cosa, non ci fermiamo solo a questa vicenda, dove appunto nella confessione che fa questa persona riconosce che in fondo il problema è sempre questo. Cioè, coloro che hanno la relazione più vicina a me, e qui usa questa strana espressione, non dice i miei fratelli, i figli di mia madre, che possono anche essere intesi come fratellastri. E nello stesso tempo si può dire, con questo termine, che sono fratelli, ma non sono veramente fratelli. È il problema delle relazioni che abbiamo noi. Cioè noi diciamo, cosa ti ha rovinato? Lo stare con gli altri. Ma soprattutto gli altri, che devono essere miei fratelli, non ci riescono, con i quali io voglio essere sorella, ma non ci riesco. Perché si sono adirati con me e mi hanno messo a guardia delle vigne. E nella lettura che vi dicevo, quella più elementare, era un modo per tenerla lontana da questo innamorato. Però le fanno fare un lavoro che non è da uomini. Anzi, in alcuni racconti egiziani, questa espressione, essere a guardia delle vigne, è un modo per dire prostituzione, no? Se vedevi tra le vigne un gabbiotto, un capanno con una donna, si diceva è a guardia delle vigne, ma si intendeva un'altra cosa. Allora, ecco, la vita, la difficoltà delle relazioni mi hanno portato a questo, a fare qualcosa che io non volevo fare, un lavoro, quindi non da donna, da uomini, mi ha portato a vivere, no? Disperta, forse anche a svendermi, quindi a soffrire, lasciare che gli altri, no, abusino, prendano. E lei poi usa la stessa parola, la parola vigna, e capovolge l'immagine e dice, ma la mia vigna. E quindi se prima era inteso le vigne, cioè quel riferimento alla prostituzione, adesso parla di se stessa e della preziosità della sua persona, ma la mia vigna non l'ho custodita. Quindi non c'è solo una responsabilità degli altri, c'è stata una responsabilità mia
Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge? Dove lo fai riposare al meriggio? Perché io non sia come una che si vela di fronte ai greggi dei tuoi compagni. E la confessione della propria inadeguatezza, la paura, no? Nell'incontro con l'altro, no? E allo stesso tempo la ricerca, il desiderio che va avanti, che è più forte. E quindi allora dimmi, tu che il mio cuore ama, amore dell'anima mia, oppure tu che ama il mio respiro, sarebbe di più esattamente, no? Perché anima non è da intendere nel senso nostro greco, cioè l'anima materiale, il corpo materiale, no, per gli ebrei antichi non avevano innanzitutto concetti astratti, per cui ruach è il respiro, il soffio, no? Cioè, fra l'altro il respiro è la vita, no? Per cui, no? Se respiriamo siamo vivi, no? Per cui tu che il mio respiro ama, no? Tu che la mia vita ama, sei la mia vita, dove vai a pascolare il gregge? C'è una ricerca, l'altro non si trova immediatamente. Credo che questo oggi vediamo anche in un consumismo generalizzato, no? Cioè che viviamo, ne siamo affetti, un po' una malattia, no? Nel senso che per esempio i nuovi santuari domenicali dove si celebrano le varie celebrazioni domenicali sono i grandi magazzini, no? I grandi centri commerciali dove uno, no, lavora tutta la settimana e porta la famiglia al centro commerciale. E per cui questa idea del comprare, del poter, come sappiamo, poi entra in tutte le dimensioni della nostra vita, no? E anche in quello che chiamiamo affetti, cioè c'è molta presa, consumo, e dall'altra parte col rischio che poi più profondamente non si riesca a capire dove l'altro pascola il suo gregge, dove sta. No, pascolare il suo gregge è il luogo del suo lavoro, spesso della sua vita, no? Il pastore poi stava lì, no? Noi non ci raggiungiamo immediatamente, e voi lo sapete bene. E non basta neanche essere vicini fisicamente, da dormire anche insieme, magari vivere anche il sesso insieme, che questo significa raggiungersi più profondamente. Allora c'è una ricerca, no? E anzi una richiesta che l'altro possa indicarci la via per raggiungerlo. Questo è anche bello, no? Perché nel cuore dell'altro noi io entro nel cuore dell'altro. No, io entro nel cuore dell'altro se l'altro mi dice da che parte andare. L'incontro si fa in due, no? E l'altro che è l'appello, perché l'altro mi indichi la strada. Dove vai, dove lo fai riposare al meriggio? È bello questo, no? Cioè, dobbiamo pensare questa Palestina, questi luoghi più di steppa, no? Un po' più desertici. Beh, noi lo sappiamo, di caldo siamo anche abituati anche noi. Primo pomeriggio da noi, normalmente l'estate, in agosto, si sta in casa in genere si fa la siesta, poi, no? Non è che si va in giro, perché col caldo che c'è. Allora il meriggio è dire dove tu vai, no, a star fermo, il gregge lo lasci lì e ti riposi e stai da solo, cioè dove è il tuo santuario, no? dove tu sei più profondamente, no? Dove posso incontrarti nell'intimità, perché anche questo, perché io non sia come una che si vela, cioè perché possa svelarmi nell'intimità davanti a te. Come sappiamo, noi critichiamo poi in certe culture, soprattutto nell'Islam, ha ragione su certe cose, sul ruolo della donna, no, eccetera. Però c'è anche qui questo fatto del velarsi, del coprire e dello svelarsi, no, a qualcuno in particolare, no, come dono nell'amore. Che poi tra l'altro non è soltanto la nudità fisica, ma anche quella interiore, no? Cioè noi ci svegliamo, solo quelle pochissime persone, forse una, no, a cui, verso la quale sentiamo di poter essere intimi, no? Allora io mi svelo, mi rivelo. Ecco, perché appunto invece non possa, cioè, rimanere velata come si fa di fronte ai greggi dei tuoi compagni. E il coro, è sempre quello che Ciro accennava, questa dimensione dell'amore che dei due, che di loro due soli, ma non isolati, in una comunità. E allora sono questo coro, che qui non è ben definito, ma dice: se non lo sai, o bellissima tra le donne, segui le orme del gregge e pascola le tue caprette presso le dimore dei pastori. E se non lo sai, o bellissima tra le donne. Prima si diceva: io sono bruna, sono un po' incasinata, ma sono bella, no? Cioè, adesso è bellissima. Si parlerà tanto di questa bellezza, no? C'è un autore dello scorso secolo, russo, che rileggeva, provava a rileggere un'esperienza umana che penso che tutti abbiamo fatto, no? Cioè, nel senso che quando ci si innamora, l'altro è bellissimo, no? Il tuo amico ti dice: ma l'hai vista bene quello lì? Quello lì, no? No, quello è bellissimo. No. Allora, in quel momento l'altro ci appare, appunto, no, tutto bello, e normalmente diciamo: l'amore rende ciechi, no? Questa è la cosa di dire. Questo autore, che si chiama Vladimir Solovyov, lui dice: no, perché in quel momento tu stai percependo come una scintilla, come Dio ci vede, cioè come Dio, attenzione, Dio ci vede in quello che siamo e potremmo diventare se l'amore ci trasfigurasse. Allora è cogliere quella bellezza, no, di chi ci ha chiamati alla vita, e che è chiaro, è una bellezza che è legata a tutta quella pelle troppo abbronzata che ci abbiamo in diversi, no, tipo le tende di Kedaro, eccetera, ma che non è distrutta, no, da tutto quello che è scuro, no? Anzi, è possibile vederla, per quanto siamo incasinati, lo sguardo di chi ci ama riesce a cogliere la bellezza che portiamo in noi. E quindi in questo senso bellissima, no? Bellissima tra le donne. E poi segui le orme delle gregge, pascola le tue caprette presso le dimore dei pastori. Qui letteralmente questo segui in ebraico è esci, esci, che è il verbo dell'esodo, esci. E per gli ebrei l'uscita è un'uscita di liberazione, cioè il Signore che ci ha tratti fuori da una terra d'oppressione. E in fondo, no, ogni amore, ogni anche storia è legata a una promessa di liberazione. No, poi purtroppo non sempre questo si concretizza, no? Ma la speranza, la promessa è un'uscita, un'uscita da quella solitudine che m'attanaglia, uscita da, no, una rabbia di tante cose, un'uscita per la vita. Esci, esci. Tra l'altro vi ricordate che anche quello che il Signore dice ad Abramo, no? Esci, parti, esci, lo stesso verbo per l'altro, esci. Qui appunto uscire seguendo sulle orme del gregge e pascola le tue caprette presso le dimore dei pastori, no? Questo invito a uscire, no? Per un cammino, a un nascere, in fondo anche quella è un'uscita, no?
Come avete notato, allora nasce dal desiderio, c'è, cioè, questo momento di confessione, e poi ha il coraggio questa persona di rivolgersi di nuovo direttamente all'amato, no? Dimmi, amore dell'anima mia, quello che in questo c'è l'esperienza che noi abbiamo anche dopo una confessione, pensandola anche in un momento intimo, no? C'è questo confessare chi si è, e si arriva, quando si svuota tutto, a riconoscere anche
questa bellezza, poter dire di nuovo amore dell'anima mia. Cioè, l'effetto che si ha dopo la confessione, il momento del rilancio. Cioè, la confessione non serve solo a svuotarmi e mi lascio a terra, ma c'è in quella doppia consapevolezza che sono stato bruciacchiato, sì, è vero, no? Ho responsabilità io, però rimango bello, bella, e rimango amato. E allora c'è di nuovo il coraggio di dire a quella persona amore profondo e poter dire, beh, muoviamoci, dove? Dimmi. Allora questo è un altro dinamismo che c'è nella nostra vita, ci deve essere, no? Il momento del rilancio. E ci sono delle indicazioni, no? Perché non sia una sbandata, una che si vela, e tra virgolette, anche nel testo, perché può essere una persona che non vuole, dice in futuro non voglio tornare a sbandare, oppure può addirittura tornare a significare prostituta, perché c'è l'episodio, per esempio, nella Genesi di Tamar, che si vela per non farsi riconoscere, per adescare degli uomini, quindi che non ricada di nuovo, aiutami. E l'intervento avviene attraverso il coro, queste voci femminili che forse sono le figlie di Gerusalemme, che la chiamano bella, anzi più bella, anche se a lei ha confessato sono bruna, sono scura, queste hanno lo stesso sguardo dell'amato. Allora è bello anche per noi poter ricordare tutte quelle persone che ci hanno riconosciuto così e che ci hanno dato dei consigli su come trovare la strada. E ci sono tanti, sono collaboratori, diciamo, di Salomone, per intenderci, no? Di questo re di sapienza, che ci aiuta a capire come interpretare la vita. Possiamo anche ricordare, no, tutta una serie di persone e di esperienze nella nostra vita. Andiamo avanti.
Qualche momento di silenzio.